Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è sempre il Magister Equitum di Piazza Bologna, oggi tra l'altro dal vivo, Riccardo.
Ciao, ciao Costa, sì, oggi dal vivo perché sono tornato qui e insomma mi sembrava un buon momento per registrare una puntata. No, allora, diciamo che ci sentite un po' meno entusiasti del solito nell'introduzione perché, beh, insomma, sappiamo tutti quello che sta succedendo in questi giorni. Noi stiamo registrando di sabato 26 e, insomma, il momento è particolarmente difficile parlare. Noi che, insomma, parliamo sempre, no, anche in maniera, come dire, un po' entusiasta di battaglie, di scontri, del mondo antico soprattutto, eccetera, eccetera. Insomma, non dobbiamo pensare che sono cose che in realtà ci fanno piacere, anzi tutt'altro. E non vi nascondo che oggi fare anche questa puntata in queste condizioni non è una cosa proprio semplicissima, però insomma dobbiamo anche essere capaci, no, di astrarre dalla contemporaneità.
Sì, ma d'altronde comunque anche un passo che noi possiamo fare è vivere comunque la vita normalmente, anche per chi invece adesso sta attraversando, no, un momento un po' particolare. Speriamo che le cose si risolvano al più presto e bene.
Certo, no, questo è quello che ci auguriamo tutti, anche perché insomma non è una situazione in cui penso potremmo stare a lungo, ecco, mettiamola così.
No, questo indubbiamente. Quindi insomma ci sembrava doveroso fare questa premessa. La speranza è che le cose, come detto, si risolvano nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile, così che possiamo ricominciare sempre con la stessa solita nostra enfasi ai limiti della follia, iniziare le nostre puntate. Ecco.
Esatto, esatto. Di che parliamo oggi, Costa?
Allora, oggi andiamo avanti con la nostra serie, no? Sul tuo personaggio storico preferito, o comunque tra i preferiti, il buon Ottaviano. Abbiamo fatto la prima puntata la settimana scorsa in cui abbiamo esplorato il contesto in cui è nato e le sue parentele, ecco, mettiamo così, tra cui la più importante ovviamente è quella del prozio che poi l'ha anche adottato, Giulio Cesare. E adesso invece introduciamo quella che sarà praticamente la rivalità più forte, più sentita e più importante della vita di Ottaviano prima di prendere il potere, che poi comunque, insomma, i nemici incredibilmente erano tutti svaniti, ecco.
Certo.
Che è ovviamente quella con il buon Marcantonio. I due non si piacciono dall'inizio, adesso insomma vedremo, tu ci dirai, poi io ti dirò, e ci sarà una fase, sopra la prima, di un anno praticamente, un anno e mezzo piuttosto turbolenta, che però comincia all'indomani praticamente del cesaricidio, no? Dell'uccisione,
sì,
del buon,
esatto,
Giulio Cesare.
Esatto, che è il giorno in cui in sostanza finisce anche la giovinezza di Augusto, se mai era cominciata, come abbiamo detto nella scorsa puntata. La data è quella che tu hai detto, il 15 marzo del 44 avanti Cristo, che ricordiamo tutti quanti, in sostanza il giorno in cui muore Caio Giulio Cesare, ucciso in Senato dai cesariciti repubblicani che avevano complottato per rovesciarlo, con il solito timore tutto romano, no, della possibilità che lui diventasse un re a Roma. E Ottaviano in tutto questo si trova dove l'avevamo lasciato nell'ultima puntata, cioè ad Apollonia, in Macedonia, a studiare con Atenodoro di Tarso, che era insomma un famoso filosofo stoico particolarmente apprezzato, sembra anche da Ottaviano, perché insomma si dice che poi in futuro, ci fa sapere Luciano di Samosata, che era scrittore greco vissuto intorno al 120, che il tutore, diciamo, di Alessandro, questo insegnante, sì, di Alessandro, di lapsus, no? di grandezza, chiamiamolo così, di Ottaviano, questo tutore che era particolarmente apprezzato, ce lo fa sapere Luciano di Samosata dicendoci appunto che ricompenserà la città di Tarso, dove aveva avuto i natali questo suo tutore, con un massiccio taglio delle tasse. Quindi insomma evidentemente Ottaviano si era ricordato del suo vecchio maestro. Ottaviano era lì che studiava e probabilmente, anzi senza probabilmente, non vedeva l'ora di mettersi in marcia, perché abbiamo già visto che lui l'aveva raggiunto già il prozio, no? Di mettersi in marcia nella nuova campagna, quella contro i Parti. Sappiamo che di che tipo di nemico stiamo parlando.
La famosa campagna che non c'è mai stata, che tutti avremmo voluto vedere.
Esatto, quell'incontro, no, di box leggendario.
Mandiamo una mail a Tarantino.
Esatto,
fallo il prossimo sulla campagna di party che non c'è mai stata.
Non male, un bel film di Tarantino sui party contro,
però non ci sono le pistole,
contro Giulio Cesare. Una
però
trampolina.
Però gli scrivo che proprio Giulio Cesare deve farlo Samuel L. Jackson, perché non è possibile, non è possibile un'altra versione.
Va bene, va bene. Inoltriamo a Tarantino, se ci sta sentendo.
Sì, sì.
Assolutamente, grande fan del
Bar Storia.
Va bene. Comunque, quindi si stava preparando per questa campagna sui party, che insomma, molto attesa, molto, molto famosa. A un certo punto gli arriva una lettera della madre, Azia, che insomma gli dice la terribile notizia. Notizia che appunto è morto lo zio, il prozio, anzi, Giulio Cesare. In quel momento la situazione era molto incerta, tanto che non si sapeva bene neanche che cosa avrebbero fatto i cesaricidi stessi, cioè si sarebbero accontentati, abbiamo fatto fuori Cesare, finisce tutto, oppure magari si sarebbero abbattuti sulla sua famiglia, magari anche su Azia, su Ottaviano, cioè c'era questa possibilità, no? Che si innescasse una sorta di carneficina. Era un momento complicato, tanto che insomma Azia si raccomanda ad Ottaviano di non fare mosse troppo avventate, ecco, di non apparire troppo. Vedremo che, ecco, non la prenderà proprio così.
Fly down, figlio mio, diciamo. Tranquilla, ma messaggio, sì, sì, quando, esatto, stai in discoteca.
Sì,
capito?
Sì, sì, messaggino, mi immagino la pergamena.
Torna presto, tranquilla ma.
Esatto, sì, sì. Comunque, insieme a lui, peraltro, in Macedonia stazionavano una serie di legioni già fedeli a Cesare, e Ottaviano, che non conosceva ancora il contenuto del testamento, rimase abbastanza interdetto quando gli venne consigliato di mettersi al comando di queste legioni proprio, e decise di tornare velocemente in Italia, dove poi apprese la notizia. Addirittura a Brindisi le truppe di Cesare, che lì erano state raccolte proprio per andare a combattere contro i parti, lo salutarono e lo accolsero con grande entusiasmo. In quel momento però, realisticamente, nessuno pensava a Ottaviano come erede naturale, no, dei populares, futuro leader e successore di Cesare, leader di Roma. Perché? Perché c'era un altro personaggio, appunto, ingombrante, come quello di Marcantonio, di cui tutti erano abbastanza preoccupati, o che comunque anche quelli dalla parte di Cesare vedevano, no, il futuro leader. C'era poi un personaggio, diciamo, detestabile, dal nome Arpinate, del nome insomma di Cicerone,
già detto la prossima, la volta
già
scorsa,
già abbiamo capito che in questa fase era assolutamente dalla parte dei cesaricidi, in realtà, perché diceva che l'azione compiuta era stata ammirevole, ma purtroppo era stata incompiuta, perché lasciando in vita Antonio si lasciava ancora il seme della tirannia. Lui stesso diceva, no, o di boni vivit tirannis, tirannus occidit, cioè o buoni dei vive la tirannia anche se il tiranno è la tirannia anche se il tiranno è morto, no? E quindi, insomma, l'atmosfera era un po' questa. Il 20 marzo del 44, peraltro, si tiene il funerale di Cesare. Antonio lì fa, insomma, un discorso pubblico in cui arringa la folla, mostra addirittura una statua di Cesare di cera con tutte le pugnalate, no? Tutti i posti dove lui è stato pugnalato, mostra il corpo di Cesare, cioè è un momento in cui Antonio, che peraltro è anche in console in quel momento, ha veramente la strada spianata verso il potere, cioè solo un pazzo probabilmente si sarebbe messo contro di lui in quel momento. Tanto che anche i cesaricidi, lo vedremo poi dopo, no, meglio nella tua parte, comunque sono costretti a fuggire, perché l'umore è mutato abbastanza rapidamente, come spesso accade, no? E come spesso accadrà anche in futuro. In quel momento quindi nessuno ha così tanta influenza a Roma quanto Antonio. Poi ecco, insomma, ho letto che dei post un po' in giro su internet in questo periodo, che poi è un po' il motivo per cui è nata questa serie, tendenzialmente sono io che mi sono triggerato a leggere cose, in cui Ottaviano, no, si dice che sarebbe stato un miracolato, che non aveva nulla a che vedere con la meritocrazia, era solo un personaggio, insomma, fortunato, così. Ecco, rendiamoci un po' conto di questo punto di partenza di cui abbiamo parlato quando parliamo della situazione politica della Tarda Repubblica e dell'ascesa di Ottaviano. Antonio si era già mosso per accogliere quel ruolo, no, di erede naturale di Cesare, non solo con questi colpi di teatro al funerale, tutte queste cose che abbiamo detto, ma anche politicamente, facendosi innanzitutto assegnare con una legge ad hoc alcune province in Gallia Cisalpina, la Gallia Comata, che era la Gallia quella conquistata da Cesare in persona, e quindi, se vogliamo, aveva anche, no, un certo valore simbolico. Questa cosa però, che ai suoi occhi doveva essere, mi assicuro, il potere, in realtà non è che fu vista di buon occhio proprio da tutti i cesariani, anzi, alcuni di loro, in generale anche alcuni del popolo, lo considerarono troppo sfacciato e decisamente troppo preoccupato a migliorare in maniera insaziabile la sua posizione personale, no? Dice, ci sono solo io, non ho problemi, mi mangio tutto, arrivederci. E quindi questa fu una mossa forse un po' troppo avventata, che creò un piccolo spiraglio per un malcontento che fu proprio Ottaviano, diciamo, prontissimo ad entrarci dentro, a sfruttare, sobillando e sfruttando un po' questo tipo di umore. Le cose peggiorano quando nel testamento di Cesare non viene menzionato Antonio, come quasi tutti insomma pensavano, come erede di Cesare, ma in realtà proprio Ottaviano, che il 6 maggio raggiunge Roma e diventa Caio Giulio Cesare Ottaviano, diventando improvvisamente ricchissimo grazie alla cospicua eredità lasciatogli dal prozio. Ovviamente ancora non poteva competere con l'influenza che aveva Antonio, è chiaro, insomma, aveva i mezzi per fare qualcosa, ma ancora era in una posizione di estremo svantaggio.
Tutta da conquistare.
Esatto, però Ottaviano ha le idee abbastanza chiare e decide di utilizzare questi soldi, come ci dice lui stesso peraltro nel Res Geste, per tirare un esercito e sfidare il potere politico di Antonio, diventando l'erede non solo testamentario ma anche politico di Cesare. E come lo fa? Annuncia con veemenza innanzitutto che vendicherà gli assassini del padre, cosa che ovviamente lo pone già nella condizione di dire: c'è gente che è arrabbiata per tutto quello che è successo, che se ci decidi, state tranquilli che se ci sono io,
sono arrivato io,
ve la risolvo io. E lo dice, no, anche lui con una certa enfasi, perché comunque era anche lui una persona che, l'abbiamo visto già nella scorsa puntata, aveva una certa istruzione, sapeva come parlare, sapeva come muovere, no, le influenze. Dice, io lo faccio perché sento il dovere di figlio, no, e la pietas, no? Di figlio non mi consente di ignorare questa cosa. Ma soprattutto, che poi è la cosa più concreta, pagherà, come promesso da Cesare nel testamento, 300 sesterzi a ogni membro della plebe di Roma, cosa che insomma Antonio aveva bellamente ignorato.
E che ovviamente ci dirà anche lui nelle Death Jest.
Certo, chiaro.
Visto mai che qualcuno si dimentichi, esatto, dopo 40 anni,
esatto,
o 50.
Guardate che erano, sono stato io a darvi i soldi.
Esatto, proprio io.
È una mossa geniale in realtà, perché dimostra così non solo di avere a cuore lo zio padre, no? Il prozio padre, non so più come chiamarlo, rispondendo alle accuse di prendersi solo l'eredità, no? Di avere questa cosa un po' di convenienza, ma si dimostra subito agli occhi delle parti politiche come una persona affidabile, cioè che mantiene la parola, che tiene al popolo, un vero leader dei populares, no? Ovviamente è una mossa politica, cioè noi che Ottaviano veramente credesse in queste cose non lo potremmo mai sapere, chiaramente, e magari non era neanche così, ma di certo fu una mossa sicuramente brillante che lo rese molto popolare, alla luce del fatto anche che oltre ai 300 sesterzi diede al popolo i giochi in onore di Cesare che dovevano essere celebrati a luglio, ma che nessuno fino a quel momento aveva pensato di organizzare. Antonio inizia un po' a preoccuparsi, perché questo giovanotto, come lo definiva, no, in modo sprezzante, gli stava pestando abbastanza i piedi. E non solo a lui, perché anche lo stesso Bruto lo chiamava puer, con lo stesso disprezzo, no? Ma Ottaviano...
Avranno di che pentirsene,
esatto. Ma Ottaviano, che è veramente il nuovo che avanza, come diremmo oggi, no? Perché il nuovo che avanza? Perché si accompagna con giovani ragazzi preparati, geniali, c'è Agrippa, c'è Mecenate, c'è Rufo, cioè c'è veramente...
La banda.
La banda, la meglio gioventù, come si direbbe. E insomma, sa bene come usare queste cifre di cui è entrata a disposizione. Cioè, non è da solo, ha tutta... Oggi la chiamiamo un intelligence, un entourage, no? Che lo guida, che gli dice, guarda, tu c'hai questo tesoretto a disposizione, usiamolo così, così, così. Ovviamente, essendo nella tarda Repubblica Romana, questo utilizzo del denaro include tante mazzette e tanta corruzione, chiaramente. Ma non potrebbe essere altrimenti, cioè il denaro, come lo è oggi, peraltro, è sempre stato un mezzo incredibile di esercizio del potere, no? E quindi è quantomeno ingenuo chi crede che dall'altra parte non si facessero cose del genere.
Nella struttura romana, cioè... era proprio così, il cursus honorum romano era una serie di mazzette su mazzette su mazzette.
Cioè, non è che Antonio fosse esente da questo ragionamento, quindi insomma, giusto per capire. Tant'è che lo stesso Antonio, in un grande esercizio di contemporaneità, possiamo dire, gli lanciava addosso una serie di fake news, no? Dicendo a tutti che Ottaviano sta pagando delle persone per uccidermi, io sono in pericolo, c'è un complotto nella mia vita, ma soprattutto... Ma lo sapevate che Ottaviano e Cesare non erano solo zio e nipote, non c'era solo padre e figlio? In realtà si dice che Ottaviano, no, abbia offerto le sue grazie in cambio dell'adozione, perché c'erano tutte queste voci su Cesare, no, già in passato, ti ricordi? E quindi, insomma, è una guerra, a tutti gli effetti, senza esclusione di colpi, a suon di denaro, menzogne e ovviamente influenze. C'è un altro attore che non abbiamo ancora menzionato e che è figlio della morte di Cesare e di quel desiderio nel Senato di tornare alla vecchia Repubblica. L'abbiamo menzionato solo in parte. È un 62enne, un po' molto presuntuoso e rompiscatole, che aveva raccolto attorno a sé una maggioranza in Senato ostile ad Antonio che non mancava di esprimere, come al solito, no? In maniera molto dura e molto lunga, con le sue filippiche.
Soprattutto lunga.
Esatto. Tutto il suo disappunto contro questo nuovo pericolo autoritario, a cui però alla fine della fiera mancava un potere militare per alzare la voce, cioè c'era solo questa fazione, ma poi concretamente non aveva niente. Ovviamente stiamo parlando del nostro odiato Cicerone, e Ottaviano capisce che quella è l'occasione politica, perché c'è una parte politica da rappresentare, e ci si fionda immediatamente. Cicerone pensava, no, di poter controllare facilmente questo ragazzo, tanto che ne parlava nelle sue interminabili lettere al povero Attico, che visualizzava e non rispondeva.
Che vita orrenda.
Che vita orrenda. Dicendo mi totus detitus, cioè mi è totalmente devoto, come per dire,
certo,
guarda che ci facciamo quello che vogliamo con questo Augusto, con questo Ottaviano. L'Arpinate, quindi, in un momento in cui lo scontro fra la parte senatoria e Ottaviano si acuisce, prende contatti con Ottaviano, che nel mente si è mosso a Capua, no, in un luogo sicuro, e Ottaviano quindi qui compie però un'altra mossa straordinaria, perché inizia a solleticare l'ego di Cicerone, a dirgli ma dammi consiglio, ma come mi devo comportare?
Tu che sei così esperto.
Tu che hai salvato la Repubblica, no?
Tu che sei sempre stato dalla parte sbagliata, una
cose,
volta.
Queste cose qua, praticamente. E ovviamente figure di Cicerone, no? Sta lì, tutto bello tronfio. L'avvicinamento quindi si compie, è concreto, e sebbene la prima marcia di Ottaviano su Roma nel 44 non va a buon fine, perché i suoi soldati, alla notizia che Antonio si muove verso Roma, si rifiutano di proseguire, forse non vogliono ancora andare contro quello che percepiscono comunque come una potenza e il grande rappresentante dei cesariani, Ottaviano capisce quello che deve fare e pone le basi per un accordo con il Senato che si compie il 7 gennaio del 43 avanti Cristo, dove il Senato stesso gli riconosce una posizione ufficiale, gli viene dato il permesso peraltro di stare fra i senatori e, importante, il comando, cioè l'imperium, di agire contro lo stesso Antonio, assumendo i fasces militari e consentendogli anche di pagare i suoi soldati, cosa che fino a quel momento, insomma, non era riuscito per tanti motivi a fare, cosa che probabilmente dovette convincere i propri soldati definitivamente di aver scelto una parte comunque solida.
Se non giusta, solida.
Se non giusta, solida, esatto. Augusto commenterà questo momento nelle res geste con la sua solita sintesi, dicendo: il Senato con decreti onorifici mi ascrisse nel suo ordine, sotto il consolato di Gaio Pansa e Aulo Irzio. Saranno importanti questi due nomi, li vedremo dopo.
Saranno importanti perché moriranno al momento
esatto,
giusto,
spoiler.
Mi viene a dire.
Attribuendomi il diritto di esprimere il mio parere tra i consolari e mi assegnò il comando militare. Dispose che io, in qualità di proprietore, insieme con i consoli, provvedessi a che la Repubblica Romana non incorresse in alcun danno. Prima di arrivare allo scontro con Antonio, però, che sarà ovviamente parte di questo secondo blocco, terzo blocco, diciamo, della nostra narrazione, parliamo di altre due parti interessanti in questo scenario. Abbiamo visto fino adesso Ottaviano e il Senato, ma c'è un altro schieramento, chiamiamolo così, coinvolto nella vicenda, no?
Ovvero quello di chi Cesare effettivamente l'aveva ucciso,
certo,
chiaramente, che, visto e considerato che i due eredi, no, di chi avevano ucciso erano sì pericolosi, erano sì minacciosi nei loro confronti, perché entrambi avevano promesso, no, di vendicare Cesare, il problema è che erano così impegnati comunque a detestarsi e a litigarsi tra di loro di aver lasciato comunque alla fine abbastanza campo libero. E infatti, dopo le prime paure, no, per il mese successivo alla morte di Cesare, loro praticamente dovranno fuggire o comunque nascondersi, non potranno stare in giro, perché dopo il funerale in cui Antonio si era stracciato le vesti, poi si era coperto con le vesti, aveva urlato, aveva fatto di tutto e di più nel suo discorso, praticamente tutto il popolo cercava il loro sangue, mentre prima erano contenti che avevano ucciso un tiranno, bastato un discorso,
via,
no? Così. E quindi in quel momento c'è Antonio che è fondamentalmente il capo assoluto. Cerca anche un riavvicinamento con Cicerone, prima che Cicerone scelga l'altro cavallo, perché
esatto,
ci prova in qualche modo, col solito giro, no? Concessioni di terre, no, ma voi fate queste cose, adesso io sono console, quindi gestisco io. Ci prova, no? Un po' così. Però il problema è che lui vuole troppo, come hai detto tu prima. E praticamente tutti cominciano a vedere che era abbastanza tirannico, no, come ideale quello che aveva Antonio, e soprattutto come capo di governo non è che avesse fatto poi molto, ecco, in passato. E quindi alla fine non puntano totalmente su di lui. Poi ecco, lui si era preso tutto, le carte di Cesare, no, si era preso tutto quanto, in cui c'erano le disposizioni, le cose, e stava cercando di capire, no, quello che succedeva. Nel frattempo arriva Ottaviano, lui prova in tutti i modi, no? Anche quando si parlano tra di loro, a dirgliene di ogni, ma Ottaviano frega il giusto, insomma lui sa che ha un'idea più o meno, però gli fa di tutto, cioè nel senso che fin quando è console, quindi fin quando ha grassi poteri decisionali, si oppone a tutto, praticamente. Non poteva osteggiarlo apertamente, no? Non poteva fargli la guerra, però poteva, e per esempio, non ratificare la legge con cui lui diventava davvero Caio Giulio Cesare Ottaviano. Dovrà aspettare un anno per farlo, dovrà aspettare la vittoria militare per farlo, e Antonio che se ne va per farlo. E uno si pone il veto al fatto che lui diventasse tribuno della plebe prima ancora di proprietore, quindi fa un po' di tutto, no? Cerca di mettergli i bastoni alle ruote per come può. E nel frattempo, dove stanno i ragazzoni, quelli che hanno ucciso, no? Hanno pensato bene che, visto che il Senato aveva ratificato delle robe per loro, perché comunque fino a un mese prima erano, tutto il Senato era dalla parte di chi l'aveva, di chi aveva ucciso Cesare, Decimo Bruto se n'era andato in Gallia Cisalpina, quindi nell'Italia, diciamo, sopra il Rubicone. Mentre invece Cassio e Bruto se ne stavano a Oriente, Bruto in Macedonia e Cassio in Siria. Pensate che Cesare aveva deciso, prima di essere ucciso, che loro due sarebbero dovuti andare a Creta e Cirene, che non avevano proprio la stessa importanza, no? Di Macedonia e Siria. Peraltro in Siria erano ammassate tutte quelle truppe che già erano pronte per andarsene in Partia.
Certo.
Quindi anche, no, una grossa sostanza militare da parte dei cesariciti, di chi era governatore in quella zona. Quindi Antonio però a quel punto stava lì impegnato a dichiarare Ottavio ancora, certo, nemico pubblico, e invece, come dicevi tu, Ottaviano inizia a fare pappe e ciccia con Cicerone, che tira giù le Filippi, che hai rotto e fa alla finita, e va, insomma, non le dice in maniera volgare, però fondamentalmente possiamo capire tutte le parole che voleva dirgli veramente, parole che poi gli costeranno caro, come tutti sappiamo. E quindi Antonio, però, nonostante tutta, no, la sua grande esperienza e anche l'ascendente sui soldati, perché Antonio effettivamente aveva combattuto sotto, certo, Cesare, e quindi era riconosciuto dai soldati, sembrava incapace di competere con questo nuovo avversario. Peraltro Ottavio era partito con 3.000 soldati e adesso invece aveva ottenuto, no, proprieture e cose. E quindi la cosa che fa Antonio, una volta diventato proconsole, in teoria doveva essere proconsole della Macedonia, secondo la ratificazione del Senato, dice: no, io non voglio la Macedonia, io voglio la Gallia Cisalpina, non mi sta bene che Decimo Bruto sta lì. E quindi mentre doveva andare da un'altra parte, dice: no, lui ha ucciso Cesare e quindi adesso la sua terra, insomma, la sua gestione è la mia e io me la vado a prendere. Quindi il 2 giugno si vede rifiutare la permuta del proconsolato, certo, dal Senato, e quindi se ne va, comincia a partire ad andare a combattere. E il 28 novembre, alla fine, costringe il Senato a revocare questo governatorato e va a attaccarlo, perché ovviamente Decimo Bruto dice: no, vieni a Roma.
Mm-hmm. Certo, come no.
Cioè, assolutamente sì, infatti, se ne rimane lì, tra l'altro convinto che il tempo avrebbe giocato dalla sua parte, e quindi si trincera dentro la città di Modena con 3 legioni e molti gladiatori. Se ne sta lì ed è pronto, no, a combattere, certo, non in scontro campale, perché ovviamente l'esercito romano era molto più grande, quindi,
certo,
insomma, poteva essere un po' problema. E quindi che fa Antonio? Parte lo stesso, va, dice: adesso ti vengo a prendere io, e cinge d'assedio la città nel mese di dicembre del 44 a.C. Comunque in un anno è successo praticamente di tutto.
Sì,
l'uccisione,
sì, sì,
questi che litigano, cose, gravi crisi militari. E poi alla fine però, insomma, si era portato dietro praticamente tutte le truppe che Ottavio non era riuscito a togliergli. Ottavio era arrivato a 5 legioni a questo punto della sua carriera, prima ancora di essere nominato proprietore, e invece Antonio ne ha 4, di cui 3 erano arrivate dalla Macedonia, perché erano, insomma, delle truppe fedeli a Cesare, che quindi vedevano di buon occhio il buon Antonio. Ovviamente quattro legioni a parte le milizie ausiliarie e le sue guardie del corpo che aveva in un momento in cui poteva, no, se l'era prese, suscitando grande scandalo nel Senato, e sono state proprio loro a, chissà, forse fingere, oppure magari era vero, no? Diciamo le fake news di cui si parlava sul falso attentato ad Antonio, furono proprio alcuni della sua guardia del corpo a cercare di farlo. A
infogolare questa cosa, certo, sì.
Non lo sappiamo se è successo, lo vogliamo non sapere? Non lo sappiamo.
Non lo sapremo mai.
Ci interessa il giusto esatto, in questo momento. Sì. E quindi alla fine che succede? Che c'è questa situazione in cui un governatore che sì, effettivamente è stato scalzato dal suo ruolo dal Senato, è cinto d'assedio da un pazzo scatenato che dovrebbe essere proconsole da un'altra parte.
Bellissimo.
E quindi c'è questa situazione per cui i due consoli, che sono, come hai detto tu, no? Aulo Irzio e Vibio Panza, stanno lì a cercare di capire che fare. Il Senato, c'è una situazione, no, paradossale, perché Ottavio praticamente era ormai il rappresentante, no, dei popolari, perché certo, aveva acquisito questa fama. E insomma, si era conquistato anche la fiducia di tutti quei rappresentanti, no, del partito repubblicano, diciamo, sì, quelli che non erano stati i veri amici di Cesare.
E in poi più l'esercito ce l'aveva lui,
esatto. E in più era pure il pupillo di Cicerone, no, in quel momento, che riviveva un nuovo giorno di gloria.
Certo.
Non si poteva lasciare lì, no, senza fare niente, e quindi viene fatto praticamente propretore. Esatto. Gli viene dato quindi il secondo in comando dopo i due consoli.
Certo.
Giustamente.
Certo.
E quindi questo c'ha comunque 20 anni, è un proprietore, sta lì insieme a questi due, e fondamentalmente a quel punto Antonio, dopo essere stato il capo per qualche mese di Roma, si ritrova il nemico pubblico, perché è quello che si sta gettando contro l'ordine costituito. Ovviamente c'è la propaganda definitiva e negativa finale di Cicerone, no? L'ultima Filippica, nuova Filippica, insomma. Cioè, mancava veramente poco che fosse lui designato nemico pubblico. Non ci è arrivato. Si era impegnato in ogni modo per riuscirci, va detto.
Sì, sì, sì.
E quindi alla fine i padri coscritti finiscono per dire ad Antonio: lascia la Gallia e vattene in Macedonia, perché basta.
C'hai rotto. Adesso,
esatto. Revocando tutte le nomine e ordinandogli di congelare il suo esercito. Ovviamente Antonio dirà sì, no?
Certo, chiaramente, come no?
Ovviamente no. Manda una serie di proposte provocatorie e pretestuose, e, insomma, richiedendo, tra l'altro, lui, che aveva fatto sapere, no, di aver assediato Modena perché dentro c'era Decimo Bruto, cioè uno degli assassini di Giulio Cesare, e che venissero eletti i consoli Bruto e Cassio.
Bellissimo.
Cioè, quindi è una situazione paradossale, per cui si arriva a un certo punto che ovviamente è anche fatto, no, per triggerare in qualche modo Ottaviano, perché non avrebbe mai permesso,
ma no, certo,
che gli assassini, cioè proprio quelli che sono passati alla storia come quelli che hanno ordito la tragedia in cui è caduto il suo padre adottivo,
certo,
venissero eletti consoli.
Tanto che dopo lui dirà, no, a Modena dirà: io non sono venuto a difendere Decimo Bruto, sono venuto a combattere Antonio, che
esatto,
è un'altra cosa, quindi figurati.
Esatto. Poi si vedrà. Comunque, in poco tempo questo mutamento radicale, per cui i cesaricidi erano fondamentalmente ormai di nuovo all'interno più o meno, no, del sistema dei buoni, ci verrebbe da dire, perché...
Beh sì, di quelli che la Repubblica considerava,
esatto,
la parte giusta.
Esatto, o meglio, sicuramente non dalla parte più sbagliata, cioè quella di Antonio, perché certo, Antonio, agendo così tanto di testa sua, e quindi aveva ottenuto un mutamento radicale, no, delle opinioni all'indomani del funerale di Cesare.
Certo.
E qua si può dire che è una fase che, sia per i meriti di Ottaviano di ringraziarsi tutti, no, sia per gli errori di Antonio,
certo,
la situazione volge al favore del primo, che quindi è pronto a partire e marciare verso Modena.
Sì, perché praticamente questo imperium, questo mandato, no, che gli è stato dato per andare a difendere la Repubblica, a un certo punto bisogna veramente esercitarlo, e quindi muove le sue truppe in direzione di Modena, dove Antonio appunto si confrontava con Decimo Bruto. A marzo Ottaviano, assieme al console Aulo Irzio, raggiunge Bologna, ma Antonio a quel punto sfugge allo scontro, decidendo di consolidare, di arretrare, no? Di consolidare la sua posizione proprio nei dintorni di Modena, e questo in realtà fece un po' gioco anche per lo stesso Ottaviano, che era in attesa di ricongiungersi con la legione Marzia, guidata dall'altro console Pansa e composta da ex sostenitori di Antonio, in realtà, che stava arrivando da Roma. Saputa la notizia, però, Antonio capisce che deve agire, perché altrimenti cominciano a concentrarsi troppe forze, e quindi decide di lasciare un pezzo delle sue legioni a Modena a continuare a tenere, diciamo, la città contro Decimo Bruto, e di spostarne però 4 per attaccare battaglia, cercando di sfruttare la superiorità della sua cavalleria, che comunque aveva, diciamo, sapeva ben utilizzare. Marco Antonio comunque era un grande combattente, un molto esperto.
Certo, assolutamente sì.
Cioè, magari non era un politico brillante, come abbiamo visto, però era uno che in guerra ci sapeva fare e come. Purtroppo per lui però la zona dello scontro, cioè Forum Gallorum, che oggi si chiama Castelfranco Emilia, era una zona paludosa che non consentiva l'utilizzo efficace dei cavalli, della cavalleria. Antonio però decise che non c'era più tempo e che comunque avrebbe dovuto rischiare ed attaccare, e quindi per farlo cerca comunque di ottenere un vantaggio. Il vantaggio qual è? Nascondere 2 delle sue legioni in un gruppo, diciamo, di canneti e cercare l'effetto sorpresa per intercettare le gruppe di Pansa prima che potessero unirsi a quelle di Ottaviano. La battaglia, così come, diciamo, tante altre fasi di questo episodio fra Ottaviano e Antonio, è ben descritta da Appiano, che ce la racconta abbastanza minuziosamente, molto interessante. Carsuleio, che era un legato di Ottaviano e Irzio, mandato per andare incontro a Pansa, stava conducendo le legioni del console attraverso questi canneti nella palude, quando a un certo punto vede dei riflessi brillare tra i canneti, e questi riflessi sono gli elmi e le armature delle legioni nascoste di Antonio. A questo punto la legione Marzia capisce di stare per essere colta in un'imboscata. Quindi, che fa? Decide di prendere la situazione in mano grazie ai suoi veterani. I veterani dicono subito alle reclute: allora, voi astenetevi dal combattere, perché altrimenti combattete, vi fate prendere dal morale di essere circondati e perdiamo. Quindi fate una cosa, prendete, spostatevi, ci pensiamo noi.
Tenete là.
Esatto. Che sono combattenti, insomma, i veterani, no? Molto più navigati. Decidono quindi di dividersi in 2 nuclei, uno alla guida di Carsuleio e l'altro alla guida di Pansa, e di prendere 2 strade nella palude per cercare di accerchiare in qualche modo il nemico. In questa situazione, con la vista oscurata dai canneti e dalla palude, si combattono 2 battaglie parallele, in realtà, in cui nessuna delle altre parti sa nulla fino alla fine. Quella che si svolge è una sorta di guerra fratricida, in realtà, tra legionari che fino a poco tempo prima stavano comunque tutti dalla stessa parte. Lo stesso Appiano, peraltro, che adesso vi vado a citare, usa delle parole che secondo me sono abbastanza interessanti. Così si aggredirono a vicenda, stimolati da ira e da ambizione personale più che dai comandanti, ritenendo che questa fosse una questione loro propria. Esperti come erano, non levarono grida, convinti che non avrebbero spaventato gli avversari, e nessuno, né vinto né vincitore, pronunciò una parola durante lo scontro. Cioè, immaginatevi questa battaglia fra soldati espertissimi, immersi nei canneti e nelle paludi, nel silenzio più totale, con una tensione emotiva, no, abbastanza forte. Non è un episodio molto famoso, in realtà, però secondo me è molto bello.
Sì, che poi fa ridere che è più famosa l'avvenimento successivo di quello che viene chiamato la guerra di Modena, sì, ma in realtà la vera battaglia è questa.
Sì, poi in sostanza, dopo... sì. La battaglia è cruda, anche perché non c'è molto spazio di manovra, visto il terreno difficile in cui i soldati si vanno a combattere. Appiano ci racconta che si affrontano in schieramenti serrati, fermi sul posto, in un modo che a volte rasenta quasi la lotta, no? Fisica, più brutale. Ma tutto avviene in modo meccanico, metodico, con una disciplina incredibile. Cito ancora Appiano: nessun colpo andava a vuoto, ma ferite, uccisioni e gemiti invece che grida. Chi cadeva era subito portato via e un altro subentrava al suo posto. Non c'era bisogno di sprone o di incitamento. Ognuno, per la sua esperienza, era il comandante di se stesso. Tutto sotto gli occhi stupefatti delle reclute che guardano queste macchine per uccidere, no, ammazzarsi l'un l'altro.
Di loro.
Una cosa incredibile. La legione agli ordini di Carsuleio vince sugli avversari, mentre quella sotto il comando di Pansa resiste, anche se a un certo punto lo stesso Pansa viene colpito da un giavellotto e in condizioni critiche deve essere subito trasportato a Bologna. Antonio a questo punto sembra avere la meglio, ma decide di non infierire il colpo di grazia alla legione Marzia, forse chissà, mosso, no, dal fatto che magari erano uomini che comunque avevano combattuto con lui, chi lo sa, però non si fa troppi scrupoli con le reclute, che erano rimaste fuori dalla battaglia in quel momento, ma lui le raggiunge e le massacra tutte.
Giustamente.
Quindi povere reclute.
Non avete combattuto questa gloriosa battaglia, morirete.
Esatto. Nel frattempo avevamo lasciato però Irzio e Ottaviano ad avvicinarsi nei pressi di Modena, in realtà. I due si consultano e Irzio decide di intervenire con un'altra legione, che appare in tarda serata davanti agli Antoniani proprio nel momento in cui quelli stavano facendo festa, no? Tutti belli, tranquilli,
erano felici.
Bello, abbiamo vinto. Però, nonostante insomma il valore degli uomini di Antonio, che sicuramente era grande, due battaglie in un giorno non è che sono una cosa proprio da tutti, diciamo. E Irzio quindi riesce ad avere la meglio in una prima fase, insomma, di questa battaglia. Poi ci sarà una seconda fase, no? La battaglia di Modena,
Sì,
che
esatto.
vedremo. Nonostante le grosse perdite dello schieramento di Irzio e Ottaviano, Antonio ne esce in realtà fondamentalmente sconfitto, cioè ripiega prima al villaggio di Forum Gallorum, appunto da cui prende il nome la battaglia, e poi in un secondo momento a Modena. Ottaviano aveva ottenuto questa prima vittoria sostanzialmente senza fare nulla, perché in realtà lui era rimasto con le altre legioni, mentre consoli e legati facevano tutto il lavoro sporco per lui, anche se ancora non lo sapevano in realtà, perché
Infatti.
poi per come sarebbe andato a finire. Tutto era pronto per questa resa dei conti a Modena.
Teorica resa dei conti a
Esatto,
Modena.
esatto.
Allora, va detto che c'è il buon Svedonio che ci racconta queste due battaglie in questo modo qui. Ci dice che nella prima, praticamente Antonio, se si vuole credere ad Antonio, perché giustamente lui fa tutti questi artifici, no, per raccontarti la cosa, però tenendosi a bella distanza dal dire io la penso così, cioè che nella prima Antonio scrisse che Ottaviano era fuggito ed era ritornato soltanto 2 giorni dopo senza il suo mantello da comandante militare, quindi se fosse addirittura scappata. Però ci dice che nella seconda invece si coprì di gloria, cioè fece capire che non soltanto però come comandante militare, ma anche proprio come soldato, perché pare che durante una fase di combattimento, che poi vedremo perché non dura poi, dura qualche giorno di cui non si sa nulla, si sa soltanto dello scontro, diciamo, che poi ha messo fine a questo assedio. Perché Prente ci dice che vedendo morto l'aquilifero della sua legione, Ottaviano lo va a prendere, tira sull'aquila e conduce i soldati verso il combattimento. Quindi fa quello che fa un aquilifero, no? Un aquilifer, però lo fa lui che è un comandante militare, un propretore. Ora, la battaglia di Mora, come detto, non si sa tanto perché, c'è una fase di qualche giorno di ristagnamento. Come all'inizio, perché quando all'inizio arrivano nei pressi di Modena e arrivano per primi Irzio e Ottaviano, che ancora si chiama Ottavio, ricordiamolo, c'è una fase di stallo perché loro si dovevano sbrigare. C'era Ottavio che faceva: dobbiamo arrivare prima che cade la città, perché se no è un casino, dai, forza, andiamo. Tanto che pare, si vocifera, no? C'è questa leggenda di una specie di palombaro che praticamente passa sott'acqua per raggiungere la città di Modena e avvicinarsi, no? E dire a Decimo Bruto, che nel frattempo era comunque allo stremo, perché sempre di un assedio di parecchi mesi si parla, stava comunque soffrendo. Però arriva, no? Dice: siamo arrivati, la Repubblica è arrivata, non ti preoccupare, ti aiutiamo noi. E quindi così. Però per qualche giorno c'è una fase di studio, perché? Perché ovviamente gli antoniani si stanno leccando le ferite, stanno cercando di riprendersi un attimo. Irzio e Ottavio cercano lo scontro, provano, no, in qualche modo ad attirare fuori, ma ovviamente Antonio mangia la foglia, è troppo, comunque è un comandante esperto, non ha bocca agli stratagemmi. Però a un certo punto è costretto a combattere quando Antonio, Ottaviano e Irzio fanno un attacco per arrivare dentro la città,
Certo.
per entrare dentro la città, e quindi è costretto a combattere, a mandare tutta la sua cavalleria per evitare che questo accada. Il combattimento volge abbastanza facilmente, in realtà, da come ci dicono più o meno le fonti, dalla parte dei repubblicani nuovamente, tanto che Irzio arriverà all'interno dell'accampamento di Antonio stesso e morirà a pochi passi praticamente dalla tenda del comandante. Quindi dalla tenda del nemico.
E
Però,
uno.
no, e due,
E
perché
due,
Panza è
mazza,
già
è
morto,
già morto.
3-4 giorni prima. Qui muore anche il secondo. Succede che Antonio, a quel punto, nottetempo, scappa. C'è chi tra i suoi gli consiglia: guarda, proviamo ad attaccare così, magari questo è poco esperto, comunque come combattente. Però lui dice, ragione, dice: non posso arrivare al punto di essere troppo debole per scappare. Poiché una parte della sua legione stava ad ovest a coprire una ritirata, perché un comandante saggio copre sempre, no? Si dà sempre un corridoio di
Certo.
salvezza, diciamo, prende la strada verso le Alpi, se ne va verso Piacenza e poi arriverà alle Alpi, per ricongiungersi ovviamente al suo alleato, diciamo, Lepido, che sarà importante poi successivamente, lo vedremo nella prossima puntata. che in realtà era rimasto semplicemente neutrale, perché non era ancora sicuro di dove, però erano comunque commilitoni, avevano combattuto sotto Cesare, e quindi...
Però un'assicurazione se la lasciava.
Esatto, diciamo. No, neutrale, dice, io una mano ad Antonio magari gliela do, e infatti marcia verso di lì. E quindi rimane questa cosa per cui l'esercito che è di fuori è sotto il comando di Ottaviano, perché il più alto in grado è rimasto vivo.
Fa come Steven Bradbury, Ottaviano.
Esatto, è lo Steven Bradbury della guerra di Modena. Dentro la città c'è Decimo Bruto, che non è proprio felicissimo che l'unico a essere rimasto vivo sia Ottaviano, ovvero il figlio, anche se adottivo, di colui che è stato ucciso proprio tra gli altri da Decimo Bruto. E quindi che fa? Come prima cosa butta giù i ponti di accesso alla città, si trincera e partono, no, una serie di, insomma, di trattative, per cui a un certo punto accetta di incontrare Ottaviano, ma soltanto in un perimetro, no, di salvezza tra i due eserciti, su un ponte o su una barca, no, sul fossato della città, così, in maniera proprio, in posto proprio totalmente neutrale. E quindi la situazione in quel momento si calma, perché? Perché poi a un certo punto Ottaviano torna a Roma, ha un sacco di gente, qualcosa tipo 9 legioni, e dice, va bene, adesso faccio il console, va bene? Straccia qualunque record, no, di età di consolato, lui lo diventa a 20 anni, Pompeo era stato il precedente ad essere il più giovane ad aver ottenuto il consolato, ma lui di gran lunga lo straccia. E cioè, si apre un momento per cui Marco Antonio se n'è andato, è riuscito ad arrivare in Gallia Narbonese dal buon Lepido, e facilmente arriva a capo delle 7 legioni che aveva a disposizione Lepido come proconsole della Gallia Narbonese. E c'è questa situazione di stallo per cui il nemico sta lì, diventa effettivamente nemico pubblico, perché ovviamente ci mettono i carichi, tutti quelli che ci potevano, certo, mettere i carichi, ma i repubblicani, compresi i cesariceti, sembrano averla meglio, perché succede questo, succede che con questa ritirata, allora, lui fu dichiarato nemico pubblico, il Senato ratifica il proconsolato di Macedonia di Bruto e in Siria di Cassio, nuovamente. Poi Decimo Bruto fa il trionfo e poi viene spedito a cercare di catturarlo a Marco Antonio, quindi va con le legioni, e poi affida la difesa di tutte le coste italiche a Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo, che tanti problemi, no, causerà anche, certo, allo stesso Ottaviano, peraltro.
Certo, lo vedremo.
Così. Lui praticamente consegue questo consolato il 19 agosto, però nient'altro. Lui che aveva comunque partecipato, tra l'altro i primi uomini messi di tasca sua, poi ripresi, no? Non ottiene nient'altro, nonostante sia a capo di 8 legioni. Però a quel punto poteva cominciare a dettare legge, e quindi come prima cosa far ratificare la legge che fino a quel momento non gli era stata data, ovvero diventa a tutti gli effetti l'erede di Caio Giulio Cesare, Caio Giulio Cesare Ottaviano. E subito dopo comincia a condannare tutti gli assassini di Cesare, perché mi sembra giusto fare così. Peraltro, il primo cesaricida si finisce da solo, caro amico mio. Perché Decimo Bruto, mentre è in viaggio per andare, no, oltre le Alpi e tutto quanto, viene abbandonato dai suoi soldati e ucciso da una tribù celtica delle Alpi.
Che finaccia!
Una minaccia terribile. E quindi così. Ed è finito così. Il resto lo scopriremo la prossima puntata, perché c'è un piccolo accordo, no?
Eh sì, perché poi questa situazione in cui l'uno non ottiene niente è forse una cosa anche un po' strategica, no? Di dire, aspetta, mi organizzo, mi faccio quello che mi serve e poi vado dritto al punto. Perché...
Oppure, non mi avete detto niente. Mo ci penso io.
Va bene, lo vedremo nella prossima puntata. Allora, come al solito andiamo a vedere un po' di fonti, un po' di testi che possono essere utili per farsi un'idea. Allora, io comincio da Appiano, cioè il terzo libro, paragrafi dai 69 al 72, in cui si parla un po' di questa parte di Modena, ovviamente anche tutta la parte successiva e precedente, bellissimo, si legge molto bene e ci dà un'idea precisa e diretta, cioè diretta no, ma insomma più che vicina agli avvenimenti. Poi c'è un testo interessante di Ronald Syme che si chiama La rivoluzione romana, edito da Inaudi, è un testo abbastanza classico su questo periodo della Repubblica Romana, quindi se volete farvi un'idea un po' più generale, un po' più manualistica, secondo me è un ottimo approccio. Poi, ovviamente, non posso che consigliarvi una cosa super divulgativa, ma molto bella, che è la puntata di Ulisse su Augusto, che peraltro si trova anche su YouTube, fatta da Alberto Angela, che insomma, no, è sempre un riferimento.
Io vi dico che entrambe le guerre, cioè la guerra di Modena e quindi le due battaglie, ci sono diversi video su YouTube interessanti, non ve ne consiglio uno in particolare, ma ci sono, con anche lo schieramento per far capire come sono andate le cose e tutto quanto. Vi rinnovo di leggere sempre qualche battutina di Svetonio, perché ci sono sempre quelle cosine che sono belle da dire, no?
Certo,
Tipo le infamate varie che
quei
lui
dettagli.
pensava ma non diceva mai apertamente, perché sia mai, no? Cioè, ecco, si può dire una cosa va data al buon o non buon Cicerone. Tutto quello che voleva dire lo diceva.
Ah, beh, certo, sì,
C'è
assolutamente.
anche morto per
Ma
questo, quindi.
non sia mai che non mettesse in parola quello che gli passava per la testa,
No,
figurati.
il suo problema è che non era proprio, secondo me, è proprio forse teoria il massimo esponente, no? Che le sapeva tutte.
Certo.
Attuazione pratica impossibilitato, non so, non era proprio in grado.
Troppo
Non.
teorico,
No,
troppo
ma poi
teorico.
si. Ok, allora, questi qui sono questo qua, no? Tutto a posto. Questi qua. Vabbè, scelgo loro. Ma chiaramente perderanno. Se scelgo loro, mi piacciono. È sempre così, ha fatto.
Stanno
Non è
diventando
possibile.
tutti teorici, Cicerone.
Esatto. E invece, a parte questo, c'è un altro libro di Newton Compton che si chiama I Grandi Generali di Roma Antica, scritto da Andrea Ferriani, che ha una buona descrizione di tutta questa fase, no?
Certo.
Anche del rapporto pure da Antonio e Ottavio barra Ottaviano, che è stato molto interessante da leggere.
Bene, allora per la puntata di oggi è tutto. Noi oggi un po' che eravamo un po' giù di morale, ci siamo un po' ripresi facendo la puntata, però volevamo veramente ringraziare di cuore tutti i nostri Patreon oggi che insomma ci supportano, che anche nel gruppo si scambiano con noi un po' di opinioni, ci
Sempre
fa
super
sempre
attivi, hanno
piacere.
tutti, quasi tutti, no, mi sa tutti alla fine, comprato il mio libro, quindi vi ringrazio.
Assolutamente, e volevamo ringraziarli uno per uno perché insomma, secondo me ci sembra giusto. Partiamo dai nostri sostenitori delle 5 giornate: Andrea D'Agostini, Paolo Dazioli, Giovine Italia, che sono Alberto Zamboni, Alessi, Andrea Ciarrocchi, Andrea Margini, Angelo Peirano, Anna Laura Benincasa, grande Anna Laura,
Che
sempre abbiamo
abbiamo
già
incontrato più volte, sì.
esatto. Cristian, Giulio Bordon, Marzia Rositani, Michele Sessa, grande Michele, sempre attivissimo anche lui, Riccardo Narducci, Simonetta, la nostra, si possiamo dire,
Ma sì,
si può
diciamolo,
dire, la
diciamolo,
nostra Patreon
dillo.
preferita, dai, lo diciamo, Valerio Barba
Valerio
King,
Barba King, che però è il nome migliore di
esatto,
sempre.
assolutamente, Bruno Carvelli, Dario Canfora, Federica Pilerofer, anche lei molto
Sì,
attiva,
nuovo acquisto,
nuovo
molto attivo.
acquisto, Luca Isaia, Martina Voglio e Pasquale Miranda. Veramente ci fa molto molto piacere che insomma ci supportate, ci date una mano, veramente ci fate sentire sempre, diciamo, molto molto felici
E molto
e
apprezzati,
molto
sì.
apprezzati, assolutamente. Ovviamente ringraziamo anche tutti voi che non fate parte del Club Storia, ma ci ascoltate e ci seguite. Se considerate, state considerando di entrare a far parte del club, ovviamente a noi ci fa piacere, quindi su Patreon trovate tutti quanti i riferimenti e tutte quante le ricompense per Tiger. Siamo un po' indietro con la pubblicazione dell'episodio extra, ma arriverà. È colpa mia che non ho portato il microfono in giro per registrare quello che dovevo registrare. Comunque, non vi preoccupate, arriverà tutto. Detto questo, vi invito anche a seguirci su Spotify, su Apple Podcast, insomma, tutte quante le piattaforme, su Instagram anche, dove cerchiamo adesso di pubblicare un pochino più di contenuti. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra, non
non
annoia
annoia
mai.
mai.